Allora, sta per cominciare Generazione Z fra un'ora e noi abbiamo preso quest'ora, abbiamo approfittato per fare un'intervista ad Andreas, che è qui con me, un ragazzo svedese che adesso ci racconta la sua storia. Vai!
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi registriamo eccezionalmente di giovedì, proprio prima di cominciare Generazione Z. Siamo a Roma, nella chiesa di Sant'Ambrogio. Questo è il penultimo incontro di Generazione Z. Giù stanno tutto sistemando, stanno mettendo le luci, ci sono i sacerdoti che sono tutti ragazzi, Ma l'ultima volta Generazione Z ho inconosciuto Andreas.
Ciao a tutti.
E la sua storia, che non conosco davvero e che la conosciamo adesso insieme, mi ha colpito molto. Anche lui non conosce bene noi.
No, mia fidanzata, che ha ascoltato il podcast per tanto tempo, ha seguito il podcast per tanto tempo, ma per me... questa è la prima podcast che io ascolto, ma anche come partecipante, ma sì.
Ok, allora io voglio sapere, allora, innanzitutto come ti chiami, da dove vieni, quanti anni hai e che ci fai a Roma?
Ok, mi chiamo Andreas, vengo da Stoccolma in Svezia. La settimana scorsa ho compiuto 21 anni. Mia storia, come sono venuto qui, è una storia molto, molto difficile di spiegare. Cioè...
Adesso la raccontiamo, sì. Però cosa stai facendo qui?
Adesso sto facendo filosofia, un baccalaureato in filosofia all'Angelicum, un'università pontificia vicino al Colosseo, diciamo. Sempre stato mio sogno di fare filosofia. Adesso sto facendo questo.
Allora, Andreas, tu mi hai raccontato praticamente che non sei cresciuto. Innanzitutto lui è super agitato di non parlare bene italiano, ma se io parlassi tedesco, che sono stata 7 anni in Germania, se io parlassi il tedesco come tu parli italiano, sarei una persona felice.
Grazie.
Quindi sei bravissimo, stai sereno. Poi se non capiscono, non ti preoccupare, ripetiamo.
Okay,
non c'è problema. Allora, tu non sei, mi hai raccontato che ti sei avvicinato da poco alla fede, che non sei nato in una famiglia credente, che andava a messa. E com'era la tua famiglia? Cioè, com'è la tua famiglia?
Mia famiglia è molto, molto normale, molto svedese.
Molto svedese?
nel senso che tutti i svedesi sono secolari, sono non credenti, forse culturalmente cristiani, ma forse tu vai a messa una volta per una confermazione o matrimonio, ma ogni domenica questo non c'era nella mia infanzia o mia adolescenza, eccetera. I miei genitori sono agnostici, forse, anche i miei fratelli, sorella, e la famiglia, anche i miei nonni, eccetera. Religione non è una cosa... Non lo so, non è una cosa importante nella vita svedese, è come una cosa dimenticata più o meno. C'è queste belle chiese, c'è questa tradizione, ma credere in Dio è un passo troppo lontano per la mentalità svedese, che è molto materialistico, molto, non lo so, sì, molto moderno, diciamo. Durante la mia crescita, non lo so, ho avuto sempre questa convinzione che Dio non è una cosa importante, non è una cosa una teoria che l'umanità ha avuto per tanto tempo, ma ormai sappiamo meglio. Sappiamo che non c'è niente più di atomici, atomi, non so come dire in italiano, e molecoli, e cosa basta.
E cosa è importante per la vita di uno svedese invece? Se Dio non è, cosa è importante?
È come una specie, come un alien in svedese, no? Le cose materialistici, il piacere, di status, non so come dire, anche il lavoro ben pagato. È una vita comoda in cui tu fai quello che vuoi, avere tutta la libertà. Ma questo è anche un problema, perché se tu hai tutta la libertà, tutti i strade aperti, ma quale strada vuoi scegliere? Se tu hai tutte le strade, sono uguali, e questo fa un po' fa la vita difficile, perché non c'è un senso di prendere questa strada o prendere questo, sono uguali più o meno. Quindi qualche persona si vogliono avere tutte le piacere possibile, altre tutti i soldi possibile, tutto il non so, favore di altri possibile, ma alla fine non c'è un senso dietro questo.
Ti devo dare una brutta notizia però, Andreas, perché tu vivi a Roma, magari frequenti quest'università pontificia, sono tutte brave persone, ma non è che l'Italia è proprio, sono tutti come l'università dove vai tu,
No.
E il giro di amici che c'è tu, non è così, cioè.
No, io ho anche visto qua in Italia che la mentalità è molto, molto simile ormai. Questa mentalità occidentale, ma penso che in Italia c'è più una presenza della Chiesa. Se tu hai una domanda, ma cosa è la senso della vita? C'è una Chiesa in cui tu puoi andare, ma in Svezia non c'è.
Ma se tu vai in chiesa in Svezia, cosa trovi? Ci sono i ragazzi, ci sta il parroco, non lo so, sono evangelici, sono cattolici, cosa c'è?
C'è la chiesa svedese, che significa una chiesa protestante, che è anche un po', non lo so, relativistico in questo senso, che la Bibbia può significare quello che vuoi, o sì, Dio può essere quello che vuoi. Non c'è una dottrina, diciamo, come la Chiesa Cattolica. Sì, c'è, ma non in un modo molto, molto chiaro. È più una, non lo so, un'esperienza psicologica, forse, di avere amici nella Chiesa, o non lo so, sentirsi in un ambiente che accogliere, ma per trovare Dio, per avere una relazione vera con Gesù, o di scoprire non so, la significanza della vita o della verità, non c'è questo. Quando ho fatto mia confermazione, per esempio, nella chiesa svedese, abbiamo fatto, non lo so come dire in italiano, ma questi cartoon della cena della Bibbia. Non c'era catechesi, c'era più questi giochi con le storiche della Bibbia. E quindi io non ero soddisfatto da questo.
Quanti anni avevi?
15, forse 14. Non c'è qualcosa davvero, non c'è qualcosa che transcende, trascendentale, non so come.
Trascendentale.
Ok, sì.
Ma questo nella chiesa, tu parli di chiesa protestante o no? Chiesa cattolica?
Protestante,
però facevi la confermazione.
Sì, sì, senza, non è precisamente un sacramento, ma sì, per dire sì, voglio avere il mio battesimo.
Ah, confermato. Ok.
Ma quindi tante persone dopo questa esperienza lasciano la chiesa perché non c'è niente, c'è più, puoi divertirti in altri modi anche.
Più divertenti, sì, più simpatici che
esatto.
Stare. Forse quello che vuoi dire, i cartoon, forse sono i fumetti.
Sì, sì, questa cosa giovanile. Tu stai là come, non so, 14 anni, 15 anni, e tu vuoi parlare, scoprire, ma c'è Dio, c'è questa cosa, Gesù era una vera persona, eccetera, e tu ricevi molto poco. E quindi tu pensi, ok, ma non c'è, questa è la Chiesa non ha niente da darmi, quindi non c'è niente
da scoprire. E tu come ci sei arrivato a scoprire invece Gesù Cristo? Perché per te è importante? Cioè, come sei arrivato a... ti sei fatto queste domande, hai cercato, che è successo nella vita tua? Io non lo so davvero, infatti prima abbiamo deciso di non parlare per scoprirlo adesso, è un mese che aspetto di sapere questa storia.
Sì. No, ma ho sentito un sacerdote dire qualcosa molto sapiente, che tu puoi, Dio può chiamarti in due modi, in cui tu hai un'esperienza positiva, un'esperienza di non so, essere attratto.
Attratto. Cioè tu vai in chiesa, ti trovi bene e dici che bell'ambiente, e piano piano incontri Dio.
Sì, è anche un'esperienza spirituale, forse tu leggi la Bibbia e tu ti senti amato o qualcosa così. Ma c'è anche un modo negativo di essere attratto. Così. Se tu vedi che il mondo senza Dio è così, non lo so, depresso, così vuoto, così, non so, che c'è, senza il buono c'è male. Quindi in questo ambiente di essere senza qualcosa molto importante, tu vuoi cercare questo qualcosa che è così importante. Quindi per me era, non so, vivere la vita svedese, diciamo, o secolare, e sentirmi, non lo so, che qualcosa era sbagliato, che qualcosa non era pieno, che sì, deve essere qualcosa di più. E sì, quindi ho cominciato a leggere. Questo è uno dei... c'è tre, trascendentale, come si dice?
Trascendentale.
Sì, nella filosofia noi parliamo delle tre trascendentali, che sono...
le tre dimensioni?
Più o meno, sono la verità,
okay.
Bellezza e bontà. E quindi, quando cominciavo di leggere questi libri belli, sono attratto di qualcosa, perché, e questo perché è un trascendentale, ti porta su, ti porta...
Ok, cioè quindi cercando la verità, la bellezza, come detto, verità, bellezza...
E bontà,
questa cosa ti ha portato al trascendentale, praticamente.
Sì, in qualche modo, di essere attratto da qualcosa che non è del mondo, che non
materiale.
È... Esatto, che non è materiale. E quindi sì, sono portato tra i libri ai poesie, per esempio, le libri molto belli, e ho scoperto che molti di questi libri sono scritti dai cristiani, o i più belli sono sempre scritti dai cristiani. E pensavano, ma come mai? Come è possibile?
Come è possibile? Vado in chiesa e non c'è niente, esatto. Facciamo i fumetti così, e poi invece le cose più belle, la bellezza l'hanno scritta i cristiani.
Sì, sì, no, veramente. E anche quando iniziavo a leggere la filosofia, cominciavo con sì, i materialisti, ovviamente. Ma poi quando ho scoperto più filosofi che hanno i pensieri più, non lo so, più trascendentali, diciamo, sì, ho scoperto che sì, ma questi sono molto più, non lo so, hanno un modo di pensare, una, un, non lo so, hanno la verità in un modo che questi materialisti non hanno. Sì, i miei filosofi preferisci sono cristiani e i miei scrittori preferisci sono cristiani, ma come è possibile se non sono cristiano? Pensavo. Quindi ho letto, questo era uno dei momenti più importanti per me, ho letto un poesia di Emily Bronte che era su un'esperienza spirituale. E ho letto questo poema, poesia, e pensavo che no, ma questo davvero era un'esperienza vera, non era solo una cosa psicologica che lei è schizofrena o qualcosa, ma lei ha incontrato qualcuno. E questo mi ha fatto pensare un po' che, no, ma questi, i filosofi cristiani sono i più, non lo so, hanno la verità, i autori cristiani hanno la bellezza, e anche le persone cristiane come i santi, ho letto un po' di San Francesco forse, hanno anche della bontà. Ma com'è possibile? Questo cristianesimo ti fa pieno. In questo mondo, questa Svezia, che brutta cosa.
È così brutta la Svezia, noi volevamo andarci quest'estate, ma se è così brutta siamo a Roma.
No. Sono scherzo, perché anche un scherzo tra me e mia fidanzata, la brutta Svezia. No, ma sì, qua io mi sento vuoto, ma quando io vado più vicino ai cristiani, io mi sento pieno. E loro hanno qualcosa che gli altri non hanno. Perché ho anche letto un po' di buddismo, un po' di Islam, un po' di queste cose, e sentivo, no, ma questo non è... c'è qualcosa che manca, veramente.
Non risuonava dentro di te questa cosa?
No, perché tu senti, quando tu vedi una cosa veramente bella, una cosa veramente vera, c'è un qualcosa dell'anima che risuona, che... Perché nella bellezza, nella verità, nella bontà, c'è qualcosa di Dio che viene da Dio. E tra vedere queste cose sono attratto, diciamo, in questa direzione.
E poi cosa hai fatto? Cioè, hai avuto questi pensieri, questa ricerca, innanzitutto hai sentito il vuoto, ti sei fatto le domande, ti sei messo in cammino. Hai cercato le risposte, hai cominciato a capire che i cristiani erano forse una via buona, e poi però concretamente come si traduce questa cosa? Cosa è successo?
Ok, un momento molto importante era quando ho fatto la decisione di leggere il Nuovo Testamento. Ho aprito il Vangelo di Matteo e sì, sono colpito, perché Gesù veramente non parla come un filosofo, non parla come un scrittore, lui parla con una forza immensa. È come la verità che dice la verità, è il verbo che si è fatto carne, il verità di Dio che parla a te. È stata una esperienza molto, non lo so, traumatizzato in un modo, perché sono affrontato con questa persona. E la vita non può essere la stessa. Devo fare devo fare qualcosa, devo cambiare in un modo, devo seguirlo in un certo modo, perché sì, questa è la verità. Finalmente
da solo sei riuscito a fare tutta questa strada, da solo, senza una famiglia, diciamo, credente, senza degli amici. Hai qualche amico credente?
Svezia no. C'era una amica nel liceo che era cristiana, e ho parlato solo una volta con lei forse, ma sono colpito dal fatto che lei era una persona normale, ma anche una persona che aveva qualcosa di più, non so come dirlo, ma lei aveva questo, sì, questo di credere in Dio. Per me, noi, per noi svedesi, è una cosa strana, ma come puoi credere in Dio e essere una persona, non lo so, che ragiona, che ha senso, eccetera. Questo mi ha fatto pensare un po'.
Sai che quando abbiamo vissuto 3 anni in Francia e 7 in Germania, ovviamente, in Francia c'erano delle persone credenti che conoscevamo, in Germania assolutamente no. Però noi andavamo a messa ed eravamo l'unica famiglia ad andare a messa. Praticamente io ho cambiato siamo andati in tantissime parrocchie, vicino casa, lontane, siamo andati in centro, così. Non ho mai visto una persona più giovane di 75 anni.
Mamma mia.
E ha tutti i capelli bianchi, veramente era uno stuolo di persone con i capelli bianchi. siamo andati in tanti posti per trovare un posto dove ci fosse almeno una famiglia. E non ci siamo riusciti, tranne questa messa in centro, che innanzitutto c'era tutte le domeniche, non ogni tanto, perché dalle altre parti non c'era quasi mai. E lì c'era un'altra famiglia, più grande di noi, però avevano dei bambini addirittura. E questa cosa era incredibile. A un certo punto una mia amica, un giorno, molto amica, con cui ci vedevamo praticamente tutti i giorni, mi chiede se potevamo fargli delle foto al battesimo di suo figlio. Cioè, Francesco è molto bravo a fare le foto, un periodo ha fatto anche il fotografo.
Oh, wow.
Se poteva fare le foto al battesimo del suo bambino. E io gli ho detto: ma come? Ma tu sei cristiana? E lei fa: insomma, ma come sei cristiana? Ma in che senso? Ma veramente credi a queste cose? Io dicevo a lei. Insomma, alla fine gli ho detto: ma guarda, ti sto prendendo in giro, anch'io sono cristiana. Lei fa: davvero? Dico: sì, io vado tutte le domeniche a messa, ma non ti ho mai visto. E lei mi ha detto: no, io ci vado sia a Natale che a Pasqua.
Ah.
E ho detto: no, io vado proprio tutte le domeniche, se fosse per me ci andrei tutti i giorni. Infatti in Italia io ci vado tutti i giorni, proprio è la prima cosa che faccio la mattina dopo che ho portato i figli a scuola, cioè non esiste. Però quando degli amici hanno scoperto per caso che io ero credente, alcuni si sono proprio scandalizzati,
sì,
e
sì,
mi hanno detto: se avessi saputo che tu eri una persona credente, non mi sarei mai avvicinato a te.
Wow, così. Perché
dove eravamo noi, a Freiburg, ci sono stati molti scandali, è un posto pieno di scandali, insomma, di sacerdoti, di cose molto brutte. Queste persone, un amico in particolare, è stato coinvolto, cioè ha vissuto da dentro questa cosa così brutta, e quindi per lui la Chiesa è solo quello. Ma anche altri proprio dicevano: no, vabbè, ma sei credente perché sei italiana, tipo va, ti piace la pizza e sei credente perché fa parte del pacco italiano. E dico: no, io sono credente proprio. Però era una cosa scandalosa avere a che fare con una persona che era credente, cioè era una cosa fuori dal mondo,
sì.
Era una cosa proprio, quindi io capisco quello che dici, non riesco a capire come tu sia arrivato a leggere il Vangelo così da solo. Questo è incredibile, è una grazia infinita.
Sì, è una grazia immensa. Voglio anche dire che la testimonianza di questa una sola persona, della mia, non lo so, sì, lei è forse l'unica persona nella mia vita in Svezia che era cristiana. Questa piccola testimonianza ha un effetto tremendo. Perché tu hai una forza indietro di te, se tu sei cristiano, se tu sei credente, tu hai una potenza, perché sì, è una cosa enorme, sì, perché per me è come uno che aveva le domande. Di vedere qualcuno che ha anche le risposte è molto, sì, molto.
Ma tu hai cercato queste domande oltre che sui libri, che hai letto tanto, ti piace tanto la filosofia, le puoi leggere così. Hai cercato queste cose anche su internet, come le persone della tua età?
Sì.
Cosa hai trovato?
No, volevo dire anche questo.
Cosa hai cercato? Cioè, cosa cerca una persona che ha delle domande così? Cosa cerca? Cosa scrivevi su Google?
la maggior parte era... non lo so, ho trovato un libro interessante, cerco l'autore per trovare altri libri, ma... c'era anche gli evangelizzatori su YouTube o queste cose, ma questo era anche un po' dopo nella storia, ma sì, se io avevo una domanda come, non lo so, cosa è l'inferno, come interpretare questo verso, io cerco sull'internet. E sempre, o molto spesso, le persone che hanno avuto le risposte più, non lo so, più che fa senso, erano i cattolici e anche i libri, perché c'è tante cose nel Vangelo che mi hanno confuso. E quindi di leggere i padri della Chiesa, per esempio, Agostino, o persone così, hanno aiutato molto di capire cos'è la significanza, come interpretare. Ma sì, gli evangelizzatori digitali hanno stato una influenza molto grande. Ma questo anche molto dopo nella conversione, perché prima c'erano tante domande pratiche come ma Cristo esisteva o non lo so, la Chiesa, cosa era la storia della Chiesa, perché in Svezia noi perché siamo protestanti siamo insegnati che praticamente Lutero, no? Martino Lutero era il primo cristiano vero, che prima di lui c'era solo, non so come si dice, menzogna?
Sì.
E questo era anche nella mia testa, quindi di cercare, sì, ma posso davvero credere in Gesù Cristo? Posso davvero credere nella Chiesa cattolica o ortodossa, qualunque? No, non ero già con i cattolici, ma...
Tu adesso sei cattolico?
Sì.
Ah, ok, sei proprio diventato un cattolico.
Sì, l'anno scorso.
Sai che ci ascoltano un sacco di protestanti, quindi fai attenzione.
ok, no...
Parlare male dei protestanti che sono amici nostri.
Ok, no, scusi.
T'avviso.
Okay, no, ma, sì, ma...
Quindi sei proprio diventato veramente, cioè hai proprio deciso di abbracciare proprio la Chiesa cattolica, le tradizioni, i sacramenti, la liturgia, tutte queste cose qui.
Questa era dopo un'altra, una cosa più avventurosa, non so come dire, così, ma un peregrinaggio che ho fatto.
Dove sei andato?
Ho fatto il Camino de Santiago in Spagna.
Quanto tempo l'hai fatto? Io mi sto preparando, sto per partire.
Veramente?
Sì.
Oh, mamma mia.
Parto fra 2 settimane, se non annullano il volo, fra 2 settimane okay. Vado per la prima volta.
Devo dirti, questo tu puoi cambiare tantissime vite come testimonianza, perché sono partito, ero così, non so come dire, così... non volevo stare in Svezia, ho finito il mio liceo e il primo giorno in cui era possibile di scappare, sono scappato, era il giorno del mio...
Mamma mia, sembra, cioè, sembra un posto tremendo, non è così, la Svezia è stupenda.
No, ma questa era una cosa interiore, una battaglia interiore, non è per la Svezia, devo dire qualcosa buona anche dopo...
No, è proprio che, sai, quando il Signore ti chiama da qualche parte, dopo anche le cose bellissime diventano difficili è posti dove andare via, proprio perché il Signore ti chiama da un'altra parte.
Sì.
E questo è lo stesso il contrario, anche cose bruttissime, tipo San Francesco con Lebroso, anche cose bruttissime che fanno schifo proprio, sì, cioè sì, proprio sì. Bleh, ti diventano bellissime perché il Signore ti chiama per lo stesso modo. Quindi a te invece del Lebroso era la Svezia, ti faceva schifo.
era una convinzione, perché era il giorno del mio graduazione, non so come dire, perché...
aspetta, come si dice? Graduated.
Aspetta,
in italiano il diploma.
Sì, diploma, perché in Italia voi avete, come si dice, matricolazione, no.
No, dopo il liceo c'è il diploma.
Sì, ok, perché a noi è una cerimonia quasi come in America, una grande festa con tutti i diplomi, una grande festa. Ma avevo la convinzione che devo andare in questo giorno, di lasciare tutte le celebrazioni e solo andare immediatamente. E l'ho fatto anche.
Cioè, non hai finito di fare la festa, sei andato via?
No. Sono arrivato, ho detto ciao a tutti i miei amici e sono andato, perché l'aereo era proprio nella mattina. E quindi sono arrivato in Francia per cominciare in Saint Jean Pied de Port, che è uno dei cammini più conosciuti, via francese.
Ma hai fatto tutto il cammino francese? Quanti giorni hai camminato?
35.
Ah, mamma 35. Mia, c'è un mese di cammino.
Ma era...
Da solo?
Sì, per cominciare da solo, ma molto, sì, le prime, non so, 15 minuti ho incontrato due persone, una svedese e una danese, e per questo, durante questo viaggio c'erano, non so, 800 chilometri più o meno, per 700 non ho incontrato un solo cattolico. Vuoto, e erano veramente in cerca per questa persona. Ero come, mio immagine mentale era come Dante che cercava Virgilio per seguire la strada, per portarlo dove, al cielo. Quindi cercavo per il mio Virgilio molto, molto, non lo so, desperato, ma non ho trovato nessuno. E anche per questo che per il tuo viaggio sarà molto, aiuterà molto, perché tutte le persone che, o la maggior parte che fanno il cammino, sono in ricerca, cercano qualcosa, e di avere qualcuno con le risposte o con una testimonianza fa una grande ha una grande importanza. Quindi la persona che ho conosciuto per l'ultimo 100 chilometri ha cambiato la mia vita. Sono entrato in un albergo che era anche una circostanza un po' provvidenziale, e sono entrati tre italiani, uno di...
L'alberges, dici, no, albergo. L'alberges è la... Come si dice? Non è... Vabbè, comunque non importa.
Ok, alberghi è una...
L'alberges.
Sì.
Cioè che sarebbe... Come si dice? Mo mi sfugge, che pure io sto facendo... dove... L'ostello, sì, si dice in,
sì,
italiano.
E per i pellegrini.
Sì.
10 euro.
Sì, perché albergo è l'hotel.
Ok, no.
Invece alberges e ostello in,
sì,
italiano.
Sì, ok, no, grazie. No, sono entrati tre italiani, uno di Torino, uno di Venezia e una di Roma. E lei da Roma era una veramente cattolica. Lei, dico sempre che lei aveva un tatuaggio della Madonna sul braccio e lei pregava il rosario, lei era anche missionaria in Africa. E
ma era una ragazza?
Sì, lei aveva, non so, 38 anni o una cosa così. E sì, sono entrati e noi cominciavo di parlare. In questo momento volevo andare in missione, essere missionario, solo per incontrare veri cristiani, perché pensavo, ma dove posso trovare un vero cristiano? Forse in missione, in Africa o qualcosa. E qui entrava una missionaria dell'Africa, o lei è stata in Africa per 10 anni o qualcosa, e quindi immediatamente volevo parlare con lei. E sì, per i 100 chilometri che rimanano, abbiamo parlato tanto e lei mi ha spiegato tantissime cose, cos'è il rosario, per esempio. Lei è anche stato in Lourdes, ha avuto un miracolo, e questo mi ha colpito tanto, perché ma queste cose succede veramente, un miracolo nella tua vita? È sua testimonianza, è la sua anche la relazione con Dio, che era vero, era non solo qualcosa che ho letto nei libri, ma qualcosa dell'esperienza di qualcuno. Ma quindi pensavo che se lei aveva questa esperienza, anche io posso avvicinarmi a Gesù, alla Chiesa Cattolica, eccetera. Che c'è qualcosa qui che mi aspetta. E sì, e anche per tutti noi, perché c'era io, questi due altri italiani e lei è diventata come il Giovanni Battista della situazione, che spiegava tanto, che erano noi che erano interessati, non era lei che ha fatto prediche, è noi che hanno chiesto, perché sì, c'è una grande cosa essere cristiana. Avere questa relazione, avere queste cose, puoi veramente cambiare una vita. E lei ha cambiato la vita per me in un modo molto, molto anche praticale. Io spiego dopo nella storia, forse.
Come si chiama questa ragazza?
Sara. Sara.
Ma tu l'hai rivista adesso che vivi
sì,
a Roma?
Sì, sì.
Lei vive a Roma adesso?
Sì.
Quindi vi vedete?
Sì, devo spiegare tutta la storia.
Dopo li mandiamo il podcast. Lunedì, sì. Quando esce, dopo gli mandi il link del podcast. Dici, ho parlato di te.
Sì, veramente.
E dopo che è successo? Sei tornata a casa dopo tutta questa roba? Ma tu l'hai mai condivisa questi pensieri, questa ricerca, che andavi a Santiago per incontrare dei cristiani? L'hai condivisa con qualcuno? Cioè l'hai detto a un amico, guarda che io penso questo, vivo questo, sto cercando queste risposte, sto andando a Santiago per incontrare dei cristiani. L'hai detto a qualcuno?
No.
Te la sei tenuto tutto per te?
Sì, anche per mia famiglia non ho detto che volevo diventare cristiano fino a un mese prima della confermazione, perché è una cosa, non so, pazzesco, se posso dire, è una cosa...
Beh, tu eri cristiano, cioè eri protestante, non eri cattolico, però eri cristiano.
No, dopo la confermazione non sono ritornato alla chiesa.
Sì, non sei più andato in chiesa.
Sì, perché sì, da 14 anni non sono in chiesa. Ma sì, dopo il cammino, perché... sì, Santiago è anche stata un'esperienza molto bella, e con tanta provvidenza anche durante il viaggio. Ma sì, sono tornato a casa e non sapevo cosa fare, perché ero così convinto che Dio farà qualcosa per cambiare la mia vita sul cammino di Santiago, che non volevo... perché ho avuto una università, un'opportunità di studiare là, ma in Santiago, proprio in Santiago, ho detto di no, ho rifiuto questa università.
Che cosa volevi studiare all'università?
Questa era economia, politica e filosofia, una cosa così, un'università stoccolmese che non era... così importante, ma sì, ho rifiuto questo, quindi quando sono arrivato in Stoccolma non avevo niente da fare, perché ho rifiuto tutto, perché pensavo che Dio mi aiuterà, e sto là senza niente da fare. Ho avuto questa esperienza bellissima, sono convinto che Dio c'è, ma non ho niente. Poco sì, sono cominciato di andare a messa perché ok, devo cominciare adesso. Avevo un po' di paura di devo andare tutti i domeniche, ma posso davvero farlo? Ma sono andato. Sì, ho incontrato il mio primo giorno nella chiesa. Ho incontrato qualche persone giovani, molto amichevole, siamo diventati amici molto, molto sì, subito, che era anche molto provvidenziale per me, perché in questo tempo cercavo lavoro, sono andato un giorno con la mia bicicletta a 20 posti per chiedere un lavoro, ma niente, veramente niente, quindi ero un po', non so, depresso perché non ho niente da fare, tutti i miei amici cominciano l'università, ma sono qui
per... E cosa le hai detto ai tuoi genitori e ai tuoi amici? Perché non vai all'università? Cosa hai risposto?
Ho detto, ah, voglio fare un sabbatical, un anno di libertà, diciamo, che è molto normale anche in Svezia.
Sì. Anche in Germania molti fanno, però lo usano magari per fare un viaggio in Sud America, 6 mesi in giro per il mondo,
sì.
Fanno di solito queste cose.
Sì, ma la cosa...
Invece tu non avevi un progetto, avevi già fatto Santiago,
sì.
E dici no, faccio un anno sabbatico, però non ho un progetto.
Sì, no, perché anche tutti i miei soldi che ho, non lo so come dire, ma per tutta la mia vita...
Risparmiato.
Sì, risparmiato. Sì, ho perso tutto per pagare Santiago.
Perché un mese tutti i giorni almeno sì. 10-15 euro per dormire, più
sì.
Almeno 5-10 euro per mangiare.
Il viaggio,
insomma, sì. Sono tanti soldi.
Sì, quindi niente di soldi, niente studiare, nessun lavoro, solo la chiesa e i miei amici. E uno dei miei amici un giorno mi ha dato un rosario, perché ho sentito che c'è questo preghiera molto, molto famoso nella chiesa, nel mondo cattolico. Ho parlato con lui, ah, ma sembra interessante il rosario. E lui mi ha dato, prendi mio. E anche questa è una buona idea di avere sempre un rosario. E anche, quindi per tutto questo tempo ho pregato tanto a Dio di dire ma cosa vuoi? Perché adesso ho lasciato tutto più o meno, ho fatto tutte queste cose e non so cosa fare, non ho niente di idea, sono veramente senza potere in questa situazione, non c'è niente. Dove sei? Tante queste preghiere. È anche interessante perché oggi è la festa di commemorazione liturgica di Santa Bernadette Subiru, e in questo periodo ho sentito la sua storia, che lei è andata per incontrare Maria, le ha detto vieni a me per 2 settimane e io ti do qualcosa, non mi ricordo precisamente, ma ho sentito questo e pensavo ok, anche io posso fare questa cosa, posso pregare il rosario per 2 settimane come Santa Benedetta è andata alla Madonna e vedo cosa succede. Perché anche nella chiesa in Svezia, in Stoccolma, c'era una statuetta della Madonna, della medievale, qualcosa che mi piace, mi piaceva, c'è una cappella, quindi pregavo il rosario per questo tempo e ho avuto l'idea un giorno di ma forse tu puoi fare filosofia. O studiare filosofia, forse, è una buona idea, o teologia. Pensavo, una buona idea, ottima idea, ma dove? E pensavo, ma forse a Roma, o una posta così, così bello, che è molto famoso per la filosofia. Quindi ho cercato su internet qualche università, anche cattolici che sono nel mondo, ho trovato uno che si chiama Angelicum a Roma. Pensavo, ah, Angelicum, sembra molto interessante. E ho trovato un'altra che si chiama Gregoriana, anche molto interessante. La domenica di questa settimana sono andato alla messa. È stata una messa normale, ma dopo la messa c'era una notizia che uno delle persone ha detto che questa sera ci sarà una lettura di un professore, padre Anthony Lusvardi, dell'Università Gregoriana a Roma. Se qualcuno vuole andare, sono veramente... Ma cosa è questo?
Incredibile. C'è che un sacerdote... Lui è italiano?
No, americano. Ma con
sacerdote americano che vive a Roma... che si trovava proprio nella tua parrocchia a presentare un libro.
Sì.
Proprio mentre tu avevi queste domande e dicevi potrei studiare teologia o filosofia magari a Roma in questa università.
No, ero
incredibile.
Ero convinto, no, ma questa è il mano di Dio. E avevo, quindi, sì, ho sentito il suo lettura. Ma con una ansia, ma devo chiedere perché questo può essere l'opportunità. Sì, ho chiesto, lui era l'ultima persona con cui lui parlava. Ho fatto tanto fatica, non riuscivo neanche di parlare l'inglese con lui, ero così, non lo so, commosso. Dico, ah, ma padre, ho fatto questo pellegrinaggio e penso che Dio c'è, e ho pregato, e ho il mio rosario e volevo che qualcosa succedesse nella mia vita e sei venuto qui, e così, posso andare a Roma con te? per studiare nella tua università. E lui mi ha detto, ah, interessante, perché tra 2 settimane inizierà un corso in inglese, il gregoriano è solo in italiano, ma questo corso speciale in inglese comincerà tra 2 settimane. Se tu hai un posto di vivere, sì, puoi andare, nessun problema.
Ma che mese era?
Messa?
Mese?
Ah, mese.
Settembre, ottobre?
Questo era agosto, fino ad agosto, prima settembre.
Quindi cominciava proprio l'anno?
Sì. E immediatamente pensavo, ma come posso andare a Roma? Voglio andare a Roma, ma posso, come posso andare a Roma? E pensavo, ma c'è Sara, no?
Mia
amica della Camino. E ho scritto a lei molto, non sapevo cosa dire, ma ho scritto, ma Sara, ricordami, sono Andreas del Camino, voglio chiederti se c'è un'opportunità, questa è davvero l'opportunità della mia vita, è la provvidenza pazzesca, non so cosa fare, questa è la mia opportunità, sai se c'è un posto di vivere? E lei mi ha detto, ah, Andrea, sei interessante, ho questa casa vuota, questa cosa libera, e nessuno vive là, tu puoi andare la prossima settimana e puoi vivere là, così. E così sono andato a casa, parlato con i miei genitori, cercavo di spiegare tutta la situazione.
Che cosa gli hai detto?
Che era pazzesco, era una cosa...
Cioè, gli hai detto 2 settimane prima che dovevi fare l'anno sabbatico. Dopo 2 settimane dice, questa è l'occasione della mia vita, voglio andare a Roma.
Sì.
E mi devo trasferire entro 2 settimane, ho già la casa.
Sì.
E come gliel'hai spiegato?
No,
dice, questo Andreas è matto.
No, ma non sono abituati ormai con il cammino e tutto. No, ma erano, sì, molto confusi. Ma ho spiegato tutte le cose.
Ma
loro
non gli hai detto ho pregato il rosario, ho chiesto,
no,
un po' troppo difficile da spiegare.
Sì, no, non ho detto niente di questo. Ho anche detto, ma vado in chiesa solo per incontrare gli amici, non okay. per avere una... Questo era molto nascosto.
Perché voglio una ragazza carina.
Anche questo, che alla fine qui a Roma ho trovato.
Sai perché? Perché un nostro amico frate dice: perché se tu chiedi la fede, il Signore ti dà anche la Federica.
Bene, devo fare un tatuaggio su questo.
E si chiama Chiara, non è Federica, però insomma,
sì.
Dai,
no, ancora meglio, ancora meglio. No, ma quindi sono andato e fino prima di questo non credevo. Volevo credere, volevo davvero credere, ma non potevo, perché la fede è anche un dono. Per tutto il cammino volevo credere, cercavo, ho chiesto una suora, ma come puoi credere? Ho chiesto Sara, ma come è possibile credere? Ma quando questo miracolo è successo, questo incontro provvidenziale con Dio, quando sono arrivato a Roma, pensavo, no, ma adesso credo, non so come è possibile, ma adesso sì, credo che Dio c'è, credo che tutte queste cose.
E, che bello,
sì,
mi commuovi.
È stata una provvidenza dopo provvidenza, Dio è così buono. Se tu fai un passo per lui davvero come il padre buono, ti abbraccio, ti... Non so come dire, perché ero ateo, non credevo in Dio per niente. Adesso ho sentito le mani provvidenziali così, come un padre, così... Perché durante il cammino sono quasi morto 3 volte, c'erano pericoli, 3 volte sono quasi...
In che senso?
No, ma ero un po'... stupido, camminavo per tutto il giorno sotto il sole, e camminavo troppo, volevo camminare più che era buono, sì, quindi una volta sono quasi, come si dice quando tu...
Svenuto,
in mezzo di niente, con nessuno là. Sì, era pericolo per la vita, ma sempre la provvidenza mi ha salvato. Quando racconto questo per mia fidanzata, lei vuole ammazzarmi perché ero troppo stupido, ma sì, ho sentito in tanti modi la provvidenza. Sì, l'amore di Dio, perché non ero cattolico, ero una persona in cerca, che cercava, e lui mi ha aiutato in tantissimi modi, veramente. E sì, anche e soprattutto qui a Roma, lui mi ha dato grazia dopo grazia. Sono confermato, ho avuto la mia confermazione, la mia cresima a Roma. Sono arrivato in settembre, ho avuto la cresima in aprile, qualche giorno dopo era il mio compleanno, e anche tra le persone, mamma mia, anche sì, come missionario digitale, come persone nella mia vita, come sì, amici, soprattutto la fidanzata, soprattutto Chiara, mi ha aiutato tantissimo.
Beh, cercavi la bellezza, lei è bellissima, se lo possiamo dire.
Sì, no, lei mi ha aiutato tantissimo, anche con la rapporto personale con Dio e di... sì, perché questo non ero abituato, ma lei mi ha insegnato tanto, anche da leggere la Bibbia, interpretare, ma soprattutto anche la sua anima buonissima, come santissima, molto santa lei. Sono il nostro primo incontro, non avevo visto una persona così vivente, così... sì, non lo so, quindi lei è forse la grazia, il dono più grande. sì, no,
che bello, quante cose. Ma quindi da quanto vivi in Italia, a Roma? Un anno e mezzo?
Un anno e mezzo, esatto. Sì.
E come sta andando l'università?
Bene.
Difficile capire in italiano filosofia.
No, ma
è molto difficile.
Questo è anche la provvidenza di Dio, perché sono cambiato da gregoriana per questo programma molto, molto breve all'Angelicum, studio là adesso, e loro fanno tutti i corsi in inglese.
Ah, ok.
Che bello! è solo...
Ah, ok, perché dico, ma come fai? Cioè, parli benissimo, sei bravissimo, però filosofia... Cioè, io ho fatto un anno di filosofia alla Sapienza, è difficile, cioè, in tutte le lingue è difficile, è molto difficile. Poi, soprattutto, tantissime cose sono tradotte dal tedesco, è impossibile.
Sì.
Cioè, adesso sapendo il tedesco capirei qualcosa, ma prima che non lo sapevo, quando studiavo, cioè, è impossibile. Le traduzioni sono incomprensibili, non si capisce, se tu non sai il tedesco non capisci niente di quello che leggi in italiano. Quindi è difficilissimo. Quindi fai tutto in inglese, ok?
Sì, meglio.
Meno male.
Anche perché noi leggiamo adesso più i scrittori classici anche della Chiesa, come nostro filosofo più grande, Tommaso d'Aquino. E lui scrive in un modo molto semplice, molto semplice. Ma c'è tante idee, tanta filosofia indietro, ma... in un modo più semplice possibile, anche con i greci, Aristotele, sì, i concetti sono un po' difficili, ma lui spiega in un modo diretto, semplice. C'è troppo paura per la filosofia grazie ai tedeschi, no?
No, che tutta la filosofia moderna dei tedeschi,
sì,
è difficile, è incomprensibile,
e questo fa tante persone hanno paura per filosofia per questo motivo, anche io lo avevo, ma questo è un miscomprensione.
Misunderstanding. C'è un fraintendimento.
Ok.
C'è in italiano.
Sì. Perché sì, se tu leggi i greci o i...
Sono semplici.
Sì, non so, sono,
sono bellissimi, fra l'altro.
Vogliono dire la verità, vogliono spiegare la sua vista. E anche c'è tante buone filosofi moderne. Ma c'è anche qualche tedeschi un po' come un po' Hegel.
Ma tu, svedese e tedesco, è molto difficile o molto si capisce qualcosa da tedesco, da svedese? Capisci qualcosa in tedesco oppure tanto lontano come lingua?
Forse
qualcosa.
Qualche parola, perché svedese è una lingua germanica. Abbiamo anche un parto di... della lingua dei vichinghi, cosa che fa una differenza. Ma sì, c'è qualche parole
che simile, puoi capire,
ma grammaticamente è completamente diverso.
Meno male, perché il tedesco è difficile, non lo so, svedese, forse non lo voglio sapere. Però...
No, è meglio il svedese, è molto simile di inglese,
okay.
Molto, molto simile.
Allora, io ti voglio, innanzitutto ti voglio ringraziare perché sei stato bravissimo a raccontare tutta la tua storia, tutta in italiano. Io lo so la fatica che fai perché la capisco. Sei stato bravissimo e ti ringrazio perché questa storia è meravigliosa. E poi mi commuove tantissimo, mi commuove innanzitutto la tenerezza di Dio nei tuoi confronti, proprio una tenerezza grande. E poi mi commuove il fatto che tu abbia veramente cercato con tutto il cuore la verità e sei arrivato a Dio. Cioè che non hai avuto paura di sentire il vuoto, che mancava qualcosa, il senso. E hai avuto coraggio, hai avuto veramente coraggio, senza sapere la risposta, senza intuire nessuna risposta, senza avere nessuno intorno. Oggi hai la Chiesa. Hai innanzitutto Gesù Cristo, oggi hai la Chiesa e questa cosa vuol dire che tu non sarai mai più solo nella vita nel cercare la verità. Cioè sarai anche come peccatore non sarai mai più solo, ma quello già prima. Nel senso sarai circondato da persone che non saranno tutti santi come la tua fidanzata Chiara o come la tua amica Sara, però i veri cristiani... Cioè, è cristiano chi cerca la verità, chi cerca che poi è Gesù, che la via è la verità. E la Chiesa, io, per me è stata questa salvezza di non essere da sola a cercare il Signore. Questo cambia tutta la storia, perché condividere le domande, i dubbi, le paure, anche i doni di Dio, dice, ma questo è un dono di Dio o io sono fuori di testa? Oppure, ma il Signore cosa mi chiama a fare? Cosa vuole da me? Cosa io sento questo nel cuore, ma è una cosa buona, lo dico perché è la mia storia, lo dico perché Dio lo vuole. E la Chiesa in questo ti accompagna. E questa è una cosa bellissima, bellissima. Poi possiamo parlare malissimo della Chiesa, guarda. Noi lavoriamo con tanti, cioè siamo sempre coi preti, con le cose, più la gente quando poi parla male a me di Chiesa dico, ma vuoi che aggiungo? Perché cioè, io sicuro che li conosco, posso aggiungere, però posso dire che senza la Chiesa è difficile, per me è impossibile. È difficile camminare da soli, è tanto faticoso. E tu un bel pezzo l'hai fatto da solo, sei stato coraggioso, sei vivo per miracolo, sei stato coraggioso. Però il Signore dice questa parola: beato chi intraprende nel suo cuore il santo viaggio. Il Signore provvede cibo e vestito. Il cibo è l'essenziale, proprio la provvidenza dell'anima, del cuore, di ricolmarti di quel vuoto, di dare le risposte. Il vestito è tutta la bellezza che circonda l'essenziale, cioè quello che non è indispensabile, diciamo così, cioè che se tu mangi vivi, anche se non c'hai addosso nulla, però il vestito ti dà proprio la bellezza, la dignità, e il piacere di camminare insieme. E il Signore provvede cibo e vestito, è quello che ha fatto con te. E non so se vuoi dire qualcos'altro, sì, che ti va di condividere qualcosa, se vuoi aggiungere qualcosa.
È solo che Dio davvero parla tra altre persone. E anche oggi, no? Oggi più di questo tempo, qualche anno fa, Lui parla tantissimo tra le persone. Era anche tra i libri che ho letto, tra l'arte, tutte queste cose, ma soprattutto tra le persone, come Sara o come mia fidanzata, queste cose. E anche voglio anche ringraziare te, e voglio ringraziare tutte le missionarie digitali, perché anche tra loro che nell'un ambiente molto secolare, senza Dio, senza Chiesa, che no, anche noi possiamo ricevere le buone notizie in qualche modo, e di ricevere una testimonianza. Sì, senza le persone, senza la Chiesa, così sarà possibile, perché non ho camminato da solo, ho camminato con tantissime persone, ma sì, tra i libri, tra i missionari digitali, con questo sì, nel cammino sì, ho camminato da solo, ma con tante persone dietro di me, è sempre con Dio, sì.
Che bello, grazie che hai detto questa cosa, perché sai, noi, io e Francesco, facciamo questo, dedichiamo la nostra vita a essere missionari digitali, ma non vediamo cosa accade dall'altra parte. Cioè, ci scrivono tante email, tanti messaggi, poi a volte incontriamo tante persone che magari ce lo dicono, però non c'è magari il tempo di vederlo davvero, e questa è una grazia, perché sennò, sai, dopo pensi che sei bravo, vedi questa persona arrivata al Signore grazie a te, quindi è una grazia non saperlo. Però tante volte ti dico che è anche bello saperlo, perché ci incoraggia, perché non è facile. Non è facile anche per noi romani, noi viviamo in Basilicata, però Francesco è di Roma, però non viviamo qui, viviamo in un paesino al sud dell'Italia. E comunque è una cosa nuova. Quando noi abbiamo iniziato questo progetto, 5 pane e 2 pesci, non esisteva evangelizzare sui social, non l'avevamo mai visto, ma non perché non c'eravamo arrivati noi, perché non esisteva davvero. Mm-hmm. E quando erano, ti parlo di 13 anni fa, e nel 13 anni fa precisi, noi lo chiamavamo il 2013, lo chiamavamo il 2013. Abbiamo già nel 2012 avevamo questa idea, dopo nel 2013 si è concretizzata. E esisteva solo Facebook, che forse tu non conosci neanche, perché età conosce solo Instagram, TikTok. Esisteva solo Facebook, e su Facebook c'erano solo pagine personali col tuo nome e cognome. Non era già una cosa molto nuova, cominciavano a esserci le pagine della pubblicità, della Coca-Cola, della pizza, non lo so, ma era una cosa molto nuova. E mio marito ha avuto l'idea di evangelizzare, cioè di scrivere le nostre testimonianze, cioè la nostra storia, quello che Dio ha fatto, che Dio ha fatto e fa e faceva nella nostra vita in quel momento, su Facebook. Cioè era una cosa da... Cioè, le persone c'erano cristiane, c'erano detto di tutti i colori, hanno detto no, perché internet è una cosa del demonio e voi perdete tempo con queste cavolate, voi non avete capito niente, vi dovete sporcare le mani con le persone, non fare le cose su internet, sono cose stupide, ci hanno detto di tutti i colori. Ma noi sentivamo forte una di farlo, perché vivevamo in Germania dopo essere stati a Roma, Don Fabio Rosini, Assisi, Frati, tanta roba, e noi eravamo soli, e questa solitudine ci ha spinto a dire: ci sarà qualcuno che vuole vivere la fede come noi, ma che anche lui è solo. E quindi se noi facciamo una cosa online potremmo conoscere altre persone come noi, così possiamo condividere la fede e quelle persone possono non sentirsi sole, e noi anche. E quindi per questo motivo abbiamo cominciato, ma eravamo dei cretini, capito? Per tutti, cioè per quelli atei, vabbè, perché eravamo credenti, per quelli credenti perché facciamo le cose online, cioè eravamo dei cretini per tutti. Però questa cosa nel giro di pochissime settimane, forse non lo so, un mese e mezzo così, è diventato virale. E prima era un blog, poi è diventato, poi dopo il blog abbiamo cominciato a fare delle esperienze in Italia, poi dopo queste esperienze di 3 giorni duravano in tutta Italia, facevamo proprio dei tour a un certo punto dove venivano tantissimi ragazzi, ma veramente tanti, perché conoscevano il blog. Dopo abbiamo cominciato a fare dei video su YouTube, poi dopo dai video su YouTube abbiamo fatto i podcast, poi vabbè abbiamo fatto tante cose, tante esperienze. Dopo vabbè l'ultima cosa più bella che abbiamo fatto è stata, vabbè, vivere in una baita, fare un'esperienza con dei ragazzi di una settimana, poi dei ragazzi hanno voluto vivere lì, hanno fatto un'esperienza comunitaria di vivere insieme in un posto isolato, nel bosco, per pregare, per dedicarsi un tempo di guarigione del cuore e di preghiera e di lavoro fisico anche. Ed è stata un'esperienza incredibile, incredibile. Vabbè, questa è un po' la nostra storia, questo per dire che sono cose molto piccole che il Signore però usa per arrivare fino in Svezia. Cioè che il Signore... Mi ha scritto una ragazza l'altro giorno che mi sembra dall'Ecuador, ma anche ogni... Io ho scritto un libro, no? E a fine mese mi arrivano insomma dei soldi che questo libro si vende su Amazon, sulla castità, no? E ogni mese mi arrivano, so, 3 euro, 5 euro americani. C'è qualcuno che sta in America che compra, cioè almeno 3 persone al mese, non lo so, che comprano il mio libro dall'America. Quindi è incredibile, cioè il Signore arriva, non si sa come, arriva in posti incredibili solo perché tu dici di sì, solo perché tu lo cerchi. È chiaro che noi adesso, io e te, abbiamo solo registrato un podcast, abbiamo fatto una chiacchierata, solo che abbiamo messo i microfoni e abbiamo messo rec. Sì, sì. Però Questi sono i nostri 5 pani e 2 pesci, cioè io e te adesso abbiamo dato tutto quello che avevamo, abbiamo dato noi stessi da mangiare, e dopo il Signore, sono solo 5 pani e 2 pesci, siamo solo io e te, è una chiacchierata, e dopo il Signore moltiplica questa cosa come a Lui piace e diventa provvidenza, chissà per quante persone, che noi mai lo sapremo, Andreas. Come quelli che hai ascoltato tu, mai lo sapranno che ti hanno portato, hanno contribuito a portarti alla fede. Quelli online, Sara sì, la tua fidanzata sì, il sacerdote sì, ma le persone che non hai incontrato, quelli che hai visto su YouTube, quelli là non lo sapranno mai. Ma il Signore si è servito di loro. E io spero e prego che il Signore si serva di me, di te oggi, per arrivare a chissà dove con questa storia che hai raccontato, bellissima, veramente, grazie.
Grazie a te, mamma mia, che bella, che bello Dio e che bella vita.
Adesso noi stacchiamo il podcast e scappiamo, perché l'orologio dice che sono le 6:15 e okay. Quindi sono tutti giù ad aspettare solo me e te per cominciare Generazione Z. E questo è il penultimo appuntamento, l'ultimo sarà a maggio, non mi ricordo il giorno, però l'ultimo sarà mi sembra la seconda settimana di maggio, un giovedì. Dopo lo pubblichiamo su Instagram, lo mettiamo qui sotto al podcast, eccetera. Chi vuole venire può venire, 18-27 anni, è un momento di ascolto in cui si fanno domande e dopo insieme proviamo a ragionare, a mettere insieme il nostro cervello, le nostre esperienze, le nostre vite, di tutti, non mie, di Francesco e dei sacerdoti Nuovi Orizzonti, ma proprio di tutti noi che siamo lì. E poi dopo ci mangiamo un po' di pizza e dopo preghiamo, perché lasciamo che il Signore, dopo che abbiamo fatto tutti, ci siamo condivisi la vita nella comunione, lasciamo che il Signore parli al cuore. Quindi questa Generazione Z, veramente molto bello, ringrazio Nuovi Orizzonti che ho accettato questa sfida, nonostante stare in una parrocchia, insomma ci hanno tanto da fare. Ed è stata questa esperienza, sono state bellissime. Io non vedo l'ora adesso di cominciare. Adesso andiamo, perché io sarò a Santiago, quindi il prossimo Generazione Z non ci sarò. Questo è il mio ultimo Generazione Z. Quindi adesso mo ce lo andiamo a godere. E niente, io vi auguro una buona settimana. E stasera, dopo Generazione Z, io e Francesco partiamo per l'Abruzzo. Ormai le persone che ci ascoltano già è passato. Faremo questo weekend in cui parleremo della sessualità ferita, per guarire da queste ferite, per poter donare completamente noi stessi anche nel corpo, non solo nell'anima. Grazie a tutti per le vostre preghiere, grazie per le vostre donazioni, grazie per la vostra generosità. Se Andreas è qua davanti a me, avete ascoltato questa storia, è grazie a voi che la state finanziando. Quindi grazie a tutti, sappiate che tutte le mattine preghiamo per voi, vi offriamo durante la messa, tutti i giorni, le intenzioni che scrivete, ma anche solo se ascoltate, noi preghiamo tutte le mattine per voi, sempre nel cuore. Un abbraccio, buona settimana.